Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
Quando il vicecapo entrò, all'inizio non vide che una grande mano pallida, che sosteneva una grande testa e nascondeva la parte superiore di una grande faccia pallida. Sulla scrivania c'era una borsa portadocumenti aperta, vicino a qualche foglio di carta oblungo e a una manciata sparsa di penne d'oca. Non c'era assolutamente nient'altro su quella larga superficie piatta, tranne una statuetta di bronzo, avvolta in una toga, misteriosamente allerta nella sua indistinta immobilità. Il vicecapo, invitato ad accomodarsi, si sedette. Nella luce fioca, i punti salienti della sua personalità, la faccia lunga, i capelli neri, la figura allampanata, lo facevano apparire più forestiero che mai. Il grand'uomo non manifestò nessuna sorpresa, nessuna impazienza, nessun tipo di sentimento. L'atteggiamento con cui riposava i suoi occhi minacciati era profondamente meditativo. Non lo cambiò minimamente, ma il tono della voce non era sognante. Allora, ha già scoperto qualcosa? Si è imbattuto al primo passo in qualcosa di inaspettato? Non proprio inaspettato, Sir Ethelred. Mi sono imbattuto soprattutto in uno stato psicologico. La grande presenza fece un leggero movimento. Si faccia capire, per favore. Sì, Sir Ethelred, lei sicuramente sa che la maggior parte dei criminali prima o poi prova un irresistibile bisogno di confessare, di vuotare completamente il sacco con qualcuno, con chiunque, e spesso lo fa con la polizia. In quel Verloc che Heath desiderava tanto coprire, ho trovato un uomo in quel particolare stato psicologico. L'uomo, parlando figuratamente, mi ha vuotato il sacco addosso. A me è bastato sussurrargli chi ero e aggiungere «Lo so che c'è lei in fondo a quest'affare». Gli deve essere sembrato miracoloso che lo sapessimo già, ma ha fatto buon viso a cattiva sorte. Lo stupore non lo ha fermato neanche per un momento. A me restava solo fargli le due domande. Chi l'ha istigata a farlo? Chi era l'uomo che l'ha eseguito materialmente? Alla prima ha risposto con notevole enfasi. Quanto alla seconda ho saputo che il tizio della bomba era suo cognato, un ragazzo, una creatura debole di mente. È una storia piuttosto curiosa, troppo lunga forse da riferire completamente proprio adesso. Allora, che cosa è venuto a sapere? Chiese il grand'uomo. Ho saputo prima di tutto che l'ex detenuto Michaelis non c'entra affatto, sebbene in effetti il ragazzo abbia vissuto un po' di tempo in campagna con lui, fino alle 8 di questa mattina. Forse Michaelis non ne sa ancora niente. Ne è proprio sicuro? Chiese il grand'uomo. Sicurissimo, Sir Ethelred. Quell'uomo è andato lì questa mattina e ha portato via il ragazzo con la scusa di andare a fare una passeggiata nei dintorni. Siccome non era la prima volta che lo faceva, Michaelis non poteva avere il minimo sospetto di qualcosa di insolito. Quanto al resto, Sir Ethelred, l'indignazione di quel Verloc era tale da non lasciare dubbi, dubbi di nessun genere. È stato fatto quasi uscire di senno da una straordinaria recita che per lei o per me sarebbe stato difficile prendere seriamente, ma che su di lui evidentemente ha prodotto una grande impressione. A questo punto il vicecapo espose brevemente al grand'uomo che sedeva immobile, facendo riposare gli occhi sotto lo schermo della mano, la valutazione del signor Verloc circa i metodi e la personalità del signor Vladimir. Il vicecapo sembrava non rifiutare alla valutazione del signor Verloc un certo grado di competenza, ma il grande personaggio osservò: «Sembra tutto piuttosto inverosimile». «Vero, lo si direbbe uno scherzo feroce». Ma il nostro uomo, a quanto pare, l'ha preso seriamente. Si è sentito minacciato. In passato, sa, era in comunicazione diretta col vecchio Stott Wartenheim in persona ed era giunto a considerare indispensabili i propri servizi. È stato un risveglio estremamente brutale. Immagino che abbia perso la testa. Si è arrabbiato e spaventato. Parola d'onore, ho l'impressione che abbia pensato che quelli dell'ambasciata fossero capaci non solo di licenziarlo, ma anche di tradirlo in qualche modo. «Quanto tempo è rimasto con lui?» interruppe la presenza da dietro la sua grande mano. «Una quarantina di minuti, Sir Ethelred, in una casa che gode di una pessima reputazione, l'Hotel Continental, chiusi in una stanza che si è detto per inciso ho preso per la notte. L'ho trovato sotto l'influenza di quella reazione che consegue alla fatica di un delitto. Non si può definire quell'uomo un criminale incallito. È evidente che non rientrava nei suoi piani la morte di quel povero ragazzo, suo cognato. È stato un colpo per lui, lo si vedeva. Forse è un uomo molto sensibile. Forse il ragazzo voleva anche bene, chi lo sa. Probabilmente aveva sperato che il ragazzo sarebbe riuscito a scappare, nel qual caso sarebbe stato quasi impossibile attribuire la cosa a qualcuno. Ad ogni modo, coscientemente, lui metteva a rischio solo l'arresto del ragazzo. Il vicecapo interruppe le sue congetture per riflettere un momento. In che modo, però, in quest'ultimo caso, poteva sperare di nascondere la sua partecipazione all'affare è più di quanto io possa immaginare. Continuò, non conoscendo né la devozione di Stevie per il signor Verloc, che era buono, né il suo mutismo veramente particolare, che nella vecchia faccenda dei fuochi d'artificio lanciati per le scale aveva resistito per molti anni alle suppliche, alle blandizie, alle arrabbiature e ad altri mezzi di indagine usati dalla sua amata sorella. Perché Stevie era leale? No, non riesco a immaginarlo. È possibile che a questo non avesse proprio pensato? La metto in un modo che le sembrerà stravagante, Sir Ethelred, ma il suo stato di costernazione mi ha fatto pensare a un uomo impulsivo che, dopo essersi suicidato, sperando che quel gesto avrebbe messo fine a tutti i suoi guai, avesse scoperto di non aver ottenuto niente del genere. Il vicecapo diede questa definizione quasi scusandosene, ma in verità c'è una specie di lucidità nelle formulazioni stravaganti e il grand'uomo non ne fu infastidito. Un leggero movimento a scatti del grande corpo semiperduto nella penombra dei paralumi di seta verde, della grande testa appoggiata alla grande mano, accompagnò un suono intermittente e trattenuto, ma potente. Il grand'uomo aveva riso. «Che cosa ne ha fatto di lui?» Il vicecapo rispose molto prontamente. «Poiché sembrava molto ansioso di tornare da sua moglie in negozio, l'ho lasciato andare, Sir Ethelred. Davvero? Ma l'individuo sparirà. Mi perdoni, ma non credo. Dove potrebbe andare? Oltretutto non bisogna dimenticare che deve pensare anche al pericolo che corre con i suoi compagni. Lì è al suo posto. Come potrebbe giustificarsi se l'abbandonasse? Ma anche se non ci fossero ostacoli alla sua libertà di azione, non farebbe niente. Attualmente non ha l'energia morale necessaria per prendere una decisione di nessun genere. Mi permetta anche di notare che se lo avessi trattenuto, saremmo stati obbligati a seguire una precisa linea di azione, sulla quale desideravo conoscere prima le sue intenzioni. Il grande personaggio si alzò pesantemente, forma imponente e vaga nella penombra verdastra della camera. «Questa sera vedrò il procuratore generale e domattina la manderò a chiamare. C'è nient'altro che desidera dirmi adesso?» Il vicecapo si era alzato anche lui, snello e flessuoso. «Penso di no, Sir Ethelred, a meno di non entrare nei particolari che...» «No, per favore, niente particolari». La grande forma vaga sembrò ritirarsi e rimpicciolire come se avesse un terrore fisico dei particolari. Poi venne avanti, espansa, enorme e pesante, porgendo una grande mano. «E ha detto che quell'uomo ha una moglie?» «Sì, Sir Ethelred», disse il vicecapo, stringendo con deferenza la mano tesa. «Una moglie vera e un vero e rispettabile rapporto coniugale. Mi ha detto che, dopo il suo colloquio all'ambasciata, voleva buttare all'aria tutto, vendere il negozio e lasciare il paese, ma che era sicuro che sua moglie non avrebbe neanche voluto sentir parlare di andare all'estero. Non c'è niente di più caratteristico di questo, di un legame rispettabile», proseguì un po' cupo il vicecapo, la cui moglie si era rifiutata anche lei di sentir parlare di andare all'estero. «Sì, una vera moglie, e la vittima era un vero cognato. Da un certo punto di vista ci troviamo di fronte a una tragedia familiare». Il vicecapo ridacchiò, ma i pensieri del grand'uomo sembravano vagare, lontano, forse su questioni della politica interna del suo paese, terreno di battaglia della sua valorosa crociata contro l'infedele Cheeseman. Il vicecapo si ritirò con discrezione, non notato, quasi già dimenticato. Anche lui aveva una sua propensione alla crociata. Quest'affare, che per una ragione o per l'altra disgustava l'ispettore capo Heath, a lui sembrava il provvidenziale punto di partenza per una crociata. Non vedeva l'ora di cominciare. Si diresse lentamente verso casa e lungo il cammino meditava su quell'impresa, ripensando alla psicologia del signor Verloc con uno stato d'animo misto di ripugnanza e di soddisfazione. Fece tutta la strada a piedi. Trovando buio il salotto, andò di sopra e passò un po' di tempo fra la camera da letto e lo spogliatoio per cambiarsi d'abito, andando avanti e indietro con l'aria di un sonnambulo immerso nei pensieri. ma si scrollò quell'aria di dosso prima di uscire di nuovo per raggiungere sua moglie in casa della nobildonna protettrice di Michaelis. Sapeva che lì sarebbe stato il benvenuto. Entrando nel più piccolo dei due salotti, vide sua moglie in un gruppetto di persone vicino al pianoforte. Un compositore dall'aspetto giovanile, impredicato per diventare famoso, stava pontificando dallo sgabello del piano all'indirizzo di due uomini tarchiati che visti di schiena sembravano vecchi e di tre donne snelle che viste di schiena sembravano giovani. Dietro il paravento la nobildonna aveva solo due persone assieme a lei, un uomo e una donna, seduti in poltrona fianco a fianco ai piedi del suo divano. Tese la mano al vicecapo. Non speravo proprio di vederla qui stasera. Annie mi ha detto: sì, neanch'io pensavo di finire il mio lavoro così presto. Il vicecapo aggiunse a bassa voce: sono lieto di dirle che Michaelis è completamente estraneo a tutto questo. La protettrice dell'ex detenuto accolse quella rassicurazione con aria indignata. Cosa? Non mi dirà che i suoi uomini erano così stupidi da collegarlo con... Non stupidi, interruppe il vicecapo, contraddicendola con deferenza. Tanto intelligenti, sì, tanto intelligenti da farlo. Cadde il silenzio. L'uomo ai piedi del divano aveva smesso di parlare con la signora e li guardava, abbozzando un sorriso. Non so se vi conoscete già, disse la nobildonna. Il signor Vladimir e il vicecapo vennero presentati e riconobbero l'esistenza l'uno dell'altro con una cortesia cauta e formale. «Mi ha voluto spaventare», dichiarò improvvisamente la signora che sedeva a fianco del signor Vladimir, piegando leggermente la testa verso quel gentiluomo. Il vicecapo conosceva la signora. «Non sembra affatto spaventata», affermò dopo averla esaminata coscienziosamente col suo sguardo stanco e imperturbabile. Nel frattempo pensava che in quella casa, prima o poi, si incontravano tutti. La faccia rosea del signor Vladimir era tutta un sorriso perché era pieno di spirito, ma gli occhi restavano seri, come gli occhi di un uomo sicuro di sé. «Beh, almeno ci ha provato», si corresse la signora. «La forza dell'abitudine, forse», disse il vicecapo, spinto da un'irresistibile ispirazione. «Ha minacciato la società di orrori di ogni genere», continuò la signora che parlava in modo lento e carezzevole. A proposito dell'esplosione nel parco di Greenwich, sembra che dovrebbero tremarci a tutti quanti le ginocchia per quello che può succedere se non si elimina quella gentaglia in tutte le parti del mondo. Non avevo idea che fosse un affare così grave. Facendo finta di non ascoltare, il signor Vladimir si piegò verso il divano, chiacchierando amabilmente in toni sommessi, ma udì il vicecapo dire: «Non ho dubbi che il signor Vladimir abbia un'idea molto precisa della vera importanza di quest'affare». Il signor Vladimir si chiese dove volesse andare a parare quel dannato impiccione di poliziotto. Discendendo da generazioni e generazioni, vittime da sempre degli strumenti di un potere arbitrario, aveva razzialmente, nazionalmente e individualmente paura della polizia. Era una debolezza ereditaria, che sfuggiva totalmente al controllo della sua volontà, della sua ragione, della sua esperienza. Era innata. Ma quel sentimento che assomigliava all'orrore irrazionale che certe persone hanno dei gatti non gli impediva di provare un immenso disprezzo per la polizia inglese. Terminò la frase rivolta alla nobildonna e si girò leggermente sulla sua poltrona. «Lei vuol dire che noi conosciamo bene quella gentaglia?» «Sì, è vero. Noi soffriamo molto per colpa della loro attività, mentre voi...» Il signor Vladimir esitò un momento con sorridente perplessità. «Mentre voi sopportate volentieri la loro presenza», concluse sfoggiando delle fossette nelle guance glabre. Poi aggiunse in tono più solenne: «Potrei dire addirittura che noi ne soffriamo proprio perché voi la sopportate». Quando il signor Vladimir smise di parlare, il vicecapo abbassò lo sguardo e la conversazione si arenò. Quasi subito il signor Vladimir si accomiatò. Aveva appena voltato la schiena al divano che anche il vicecapo si alzò. «Pensavo che si sarebbe fermato per portare Annie a casa», disse la nobildonna protettrice di Michaelis. «Ho scoperto di avere ancora un lavoretto da fare questa sera. In relazione a... beh, sì, in un certo senso. Mi dica, che cos'è veramente questo proprio?» «È difficile dire che cos'è, ma può darsi che diventi una cause célèbre», disse il vicecapo. Lasciò il salotto in fretta e all'ingresso ritrovò il signor Vladimir che si avvolgeva accuratamente la gola in una grande sciarpa di seta. Dietro di lui aspettava un valletto, con il suo soprabito in mano. Un altro era pronto ad aprire la porta. Anche il vicecapo venne debitamente aiutato a indossare il soprabito e gli venne subito aperta la porta. Dopo aver sceso la rampa di scale che portava in strada, si fermò, come indeciso sulla direzione da prendere. Nel notare questo attraverso la porta tenuta aperta, il signor Vladimir indugiò nell'ingresso per tirare fuori un sigaro e chiedere un fiammifero. Gli fu fornito con un'aria di calma sollecitudine da un vecchio domestico senza livrea, ma il fiammifero si spense. Il valletto allora chiuse la porta e il signor Vladimir accese il suo grosso Havana con cura e con tutta calma. Quando infine lasciò la casa, vide con disgusto che il dannatissimo poliziotto era ancora fermo, ben piantato sul marciapiedi. «Che mi stia aspettando?» pensò il signor Vladimir, guardando a destra e a sinistra in cerca di una carrozza a nolo. Non ce n'erano. Un paio di carrozze aspettavano, attaccate al cordone del marciapiedi, con le lanterne che brillavano fisse, i cavalli perfettamente immobili come se fossero scolpiti nella pietra, i cocchieri seduti, fermi, sotto le loro grosse mantelle di pelliccia, senza un fremito che percorresse le loro grosse fruste. Il signor Vladimir si avviò a piedi e il dannato poliziotto si mise a camminare al suo fianco, senza dire niente. Alla fine della quarta falcata il signor Vladimir si sentì invadere dalla collera e dal disagio. Non poteva andare avanti così. «Che tempo schifoso!» grugnì selvaggiamente. «Mite!» disse il vicecapo senza scomporsi. Rimase in silenzio per un po'. «Abbiamo preso un uomo di nome Verloc», annunciò quasi di sfuggita. Il signor Vladimir non incespicò, non vacillò all'indietro, non cambiò andatura, ma non poté impedirsi di esclamare: «Cosa?» Il vicecapo non ripeté la sua affermazione. «Lei lo conosce», aggiunse nello stesso tono. Il signor Vladimir si fermò e la sua voce divenne gutturale. «Come fa a dirlo?» «Non sono io. È Verloc che lo dice». «Che bugiardo figlio di un cane», disse il signor Vladimir usando una fraseologia alquanto orientale, ma nel suo cuore provava quasi un timore reverenziale per la prodigiosa abilità della polizia inglese. Il suo mutamento di opinione sull'argomento fu così violento che per un attimo provò una leggera nausea. Buttò via il sigaro e riprese a camminare. «Quello che mi ha fatto più piacere in quest'affare», continuò il vicecapo parlando lentamente, «è che può essere un ottimo punto di partenza per un lavoro che sentivo che bisognava intraprendere, quello di ripulire questo paese di tutte le spie politiche straniere, della polizia e di quella specie di cani. Secondo me sono un vero flagello e anche un elemento di pericolo, ma non possiamo mica scovarli uno per uno. l'unico modo è di rendere il loro uso sgradevole per i loro datori di lavoro. La cosa sta diventando indecente e anche pericolosa per noi qui. Signor Vladimir si fermò di nuovo un momento. Che cosa intende dire? Il processo a questo Verloc dimostrerà al pubblico sia il pericolo che l'indecenza della cosa. Nessuno crederà a quello che dice un uomo di quel genere, disse il signor Vladimir sprezzante. La ricchezza e la precisione dei particolari convinceranno la gran massa del pubblico, obiettò cortesemente il vice capo. Perciò questo è veramente quello che intendete fare. Abbiamo l'uomo, non abbiamo scelta. Non farete altro che alimentare l'attitudine a mentire di quei ribaldi di rivoluzionari, protestò il signor Vladimir. Perché volete fare uno scandalo? Per moralità o per cosa? La preoccupazione del signor Vladimir era evidente. Essendosi accertato in tal modo che c'era del vero nelle dichiarazioni sommarie del signor Verloc, il vicecapo aggiunse con aria indifferente: «C'è anche un lato pratico. Abbiamo già abbastanza da fare per badare a quelli autentici. Lei non può dire che non siamo efficienti, ma non abbiamo intenzione di farci rompere le scatole da dei simulatori, qualunque sia il pretesto». Il tono del signor Vladimir divenne altero. «Da parte mia non posso condividere la sua opinione. È egoista». I sentimenti che nutro per il mio paese non possono essere messi in dubbio, ma ho sempre pensato che dovremmo essere anche buoni europei, voglio dire i governi e gli uomini. Sì, disse il vice capo con semplicità, solo che voi guardate l'Europa dall'altra estremità, ma, proseguì in tono bonario, i governi stranieri non possono lamentarsi dell'inefficienza della nostra polizia. Consideri questo attentato. Un caso particolarmente difficile da sbrogliare, tanto più che si trattava di un falso. In meno di 12 ore abbiamo stabilito l'identità di un uomo letteralmente ridotto in briciole. Abbiamo trovato l'organizzatore dell'attentato e abbiamo anche intravisto il mandante dietro di lui. E avremmo potuto andare oltre, ma ci siamo fermati ai confini del nostro territorio. Così questo crimine dimostrativo è stato tramato all'estero, disse il signor Vladimir rapido. Lei dichiara che è stato tramato all'estero. Teoricamente, solo teoricamente in territorio straniero, all'estero solo per finzione, disse il vicecapo alludendo alla natura delle ambasciate che sono considerate parte integrante del paese a cui appartengono. Ma questo è un dettaglio. Le ho parlato di questo affare perché è il suo governo quello che si lamenta di più della nostra polizia. Vede che non siamo poi così male. Ci tenevo molto a informarla del nostro successo. Stia sicuro che le sono molto grato, mormorò fra i denti il signor Vladimir. Possiamo mettere le mani su qualsiasi anarchico qui da noi, proseguì il vice capo come se citasse l'ispettore capo Heat. Quel che si desidera adesso è sbarazzarsi dell'agente provocatore perché tutto sia sotto controllo. Il signor Vladimir fece segno con la mano a una carrozza che passava. Non entra qui, osservò il vice capo guardando un edificio di nobili proporzioni e dall'aspetto invitante, con la luce di un grande ingresso che cadeva su un ampio scalone attraverso le porte di vetro. Ma il signor Vladimir, seduto con occhi impietriti dentro la carrozza, si allontanò senza una parola. Neanche il vice capo entrò nel nobile edificio. Era il club degli esploratori. Gli attraversò la mente il fugace pensiero che in futuro il signor Vladimir, socio onorario, non si sarebbe visto molto spesso lì dentro. Guardò l'orologio. Erano solo 10:30. Aveva avuto una serata molto intensa. Dopo che l'ispettore capo Heat se ne fu andato, il signor Verloc si mise a gironzolare per il tinello. Ogni tanto, attraverso la porta aperta, lanciava un'occhiata a sua moglie. Ormai sa tutto, pensava, provando pietà per la sofferenza di lei e un certo sollievo nei riguardi di se stesso. Anche se forse mancava di grandezza, l'anima del signor Verloc era capace di teneri sentimenti. La prospettiva di doverle dare la notizia lo aveva messo in uno stato d'agitazione febbrile. L'ispettore capo Heath gli aveva tolto quel peso, e questo era già qualcosa. Adesso toccava a lui affrontare il dolore di sua moglie. Il signor Verloc non avrebbe mai immaginato di doverlo affrontare per colpa della morte, il cui carattere catastrofico non si può aggirare con ragionamenti sofisticati o con eloquenza suadente. Non rientrava nei suoi piani che Stevie morisse in modo così rapido e violento. Non rientrava nei suoi piani che morisse proprio per niente. Da morto, Stevie era molto più ingombrante di quanto fosse mai stato da vivo. Il signor Verloc aveva sperato in un risultato favorevole della sua impresa, affidandosi non tanto all'intelligenza di Stevie, perché l'intelligenza qualche volta fa agli uomini degli strani scherzi, ma alla cieca docilità e alla cieca devozione del ragazzo. Sebbene non molto psicologo, il signor Verloc aveva scandagliato la profondità del fanatismo di Stevie. Aveva osato sperare che Stevie si allontanasse dalle mura dell'osservatorio come era stato istruito a fare, prendendo la strada mostratagli molte volte in precedenza e raggiungendo suo cognato, il saggio e buono signor Verloc, fuori dalle recinzioni del parco. 15 minuti avrebbero dovuto essere sufficienti anche al più perfetto degli idioti per depositare l'ordigno e allontanarsi, e il professore aveva garantito più di 15 minuti. Ma Stevie era incespicato neanche 5 minuti dopo essere stato lasciato a se stesso, e il signor Verloc si era sentito moralmente a pezzi. Aveva previsto tutto tranne quello. Aveva previsto uno Stevie in stato confusionale, smarrito, ricercato, infine ritrovato in qualche commissariato di polizia o in un istituto di provincia per i poveri. Aveva previsto che Stevie venisse arrestato e non gli faceva paura, perché il signor Verloc aveva una grande considerazione della lealtà di Stevie, che era stata attentamente indottrinata sulla necessità del silenzio nel corso di molte passeggiate. Bighellonando per le strade di Londra come un filosofo peripatetico, il signor Verloc aveva modificato l'opinione di Stevie sulla polizia con conversazioni piene di ragionamenti sottili. Nessun sapiente aveva mai avuto un discepolo più attento e più ammirato. La sottomissione e l'adorazione erano così evidenti che il signor Verloc aveva finito col provare per il ragazzo qualcosa di simile alla simpatia. In ogni modo, non aveva previsto che il suo legame con lui venisse a galla così rapidamente. Che sua moglie avesse escogitato quella precauzione di cucirgli l'indirizzo dentro al soprabito era l'ultima cosa a cui il signor Verloc avrebbe potuto pensare. Ma non si può pensare a tutto. Ecco cosa intendeva lei quando gli aveva detto di non preoccuparsi se perdeva Stevie durante le passeggiate. Gli aveva assicurato che il ragazzo sarebbe saltato fuori comunque. Ah beh, più di così non poteva di certo saltar fuori. Beh, beh, bofonchiava il signor Verloc nel suo stupore perplesso. Ma lei, che cosa aveva inteso fare? Evitargli la fatica di tener d'occhio Stevie stando in ansia? Di sicuro l'intenzione era buona. Solo che avrebbe dovuto dirglielo che aveva preso quella precauzione.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.